Paperback Writer.
Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Biblioteradio. Come sempre mi fa compagnia Alessia Spensierato
e con Andrea Fioravanti.
Allora, passiamo all'autore del romanzo di oggi, cioè
Francis Scott Fitzgerald. Nasce nel 1896 a St. Paul, Minnesota. 21 anni prima, 2230 km di distanza da un altro Fitzgerald, McKennedy. Prima di influenzare con i suoi libri le future generazioni, fece parte di quella perduta che girovagò per l'Europa e che venne immortalata da Midnight in Paris di Woody Allen. Uno dei pochi scrittori, se non l'unico, capace di descrivere la ricca borghesia, sia il sogno americano. Tenera la notte, ma non la sua vita. Successi, successi e tanto alcol per festeggiare i primi e consolarsi dei secondi. Si sposò con Zelda, non la principessa del videogioco, ma la regina della schizofrenia. Da scrittore e sceneggiatore da New York a Hollywood e della Mecca del cinema, che mai lo accettò veramente e che lui descrisse nel suo ultimo ed incompiuto romanzo, The Last Tycoon. Autore anche dal curioso caso di Benjamin Button, non poté, come suo protagonista, nascere vecchio e morire giovane, come tutti i comuni mortali. Il suo cuore, che si era innamorato, aveva gioito, sofferto e visto di tutto. La mattina del 21 dicembre del 1940 decise di fermarsi.
E passiamo alla Twitter trama, la Twitter trama del suo romanzo forse più famoso, Il Grande Gatsby, che voi avrete visto da poco al cinema. Siamo nel 1922, a Long Island, la spiaggia dei newyorkesi ricchi. Ogni sera c'è una festa, sempre nella stessa casa, organizzata dalla stessa persona, Jay Gatsby. C'è chi dice che sia il cugino del Kaiser tedesco, chi un eroe di guerra, chi un brillante studente di Oxford, oppure un contrabbandiere arricchito. Nick Haraway, modesto operatore di borsa e suo vicino di casa, non lo conosce, ma riceve da lui un invito. Il perché è dovuto dalla sua parentela. Nick infatti è cugino di Daisy, bella per quanto annoiata da un matrimonio con l'ex giocatore di polo e infedele Tom. I due coniugi vivono di fronte alla casa di Gatsby. Li separa una piccola baia attraversata da una luminosa e fioca luce verde che Jay Gatsby guarda tutte le notti nella speranza di incontrare quella vecchia fiamma che non l'aveva sposato per la sua povertà. Ma ora Gatsby è ricco e pronto a tornare con Daisy. Ci riuscirà? Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. E dopo questa bellissima, splendida Twitter trama di Andrea, passiamo a un piccolo incipit. Negli anni più vulnerabili della giovinezza, mio padre mi diede un consiglio che non mi è mai più uscito di mente. Quando ti viene voglia di criticare qualcuno, mi disse, ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu. Non disse altro, ma eravamo sempre stati insolitamente comunicativi nonostante il nostro riserbo, e capì che voleva dire molto più di questo. Perciò ho la tendenza a evitare ogni giudizio, un'abitudine che oltre a rivelarmi molti caratteri strani mi ha anche reso vittima di non pochi scocciatori inverterati. Questo è l'incipit del romanzo del Grande Gatsby, narrato in prima persona da Nick Carraway. È importante questo incipit perché capiamo che Nick sarà l'unico a non avere un pregiudizio positivo o negativo su Gatsby, ma nel corso del romanzo cercherà di capire se si tratta di un carattere strano o di uno scocciatore inverteratola. Ma soprattutto sarà con lui alla fine. Quale fine? Non vogliamo rovinarvi il finale di questo romanzo, ma cercheremo di aprire qualche finestra per incuriosire chi non l'ha mai letto, farlo riscoprire a chi l'ha già letto. Allora, cerchiamo di aprire un po' queste finestre. Direi forse di parlare del protagonista Gatsby. Jay Gatsby è un uomo di umili origini, come si capirà leggendo il romanzo, e viene da una famiglia del Midwest americano, una famiglia povera, e si è arricchito grazie a numerose coincidenze, tra cui quella di trovarsi nel bel mezzo del proibizionismo, che tanto ha fatto fortuna per i contrabbandieri. Lui è il simbolo, secondo noi, della morte del sogno americano, che si infrange contro la dura realtà di quell'epoca. Cioè, il sogno americano era quello che aveva guidato i padri pellegrini, no? Il mito del self-made man, dell'uomo che grazie alle sue qualità si fa da solo e può cambiare la realtà che è intorno. Ma non basta. Cioè, in una società degli anni 20 che è molto simile alla nostra, questi valori non bastano più. È illuminante in questo senso un dialogo nel libro
«Non si può ripetere il passato?» esclamò incredulo Gatsby. «Certo che si può. Ecco, il sogno di ricreare il passato e quindi l'amore con Daisy, che non era andato avanti per colpa, se si può dire, del fatto che Gatsby non aveva il denaro necessario per comprare l'amore di Daisy, grazie all'ottimismo della volontà e alla purezza di Gatsby dovrebbe cambiare. Ma tutto questo si scontra contro un mondo che è cinico, che è fatto di conoscenze e non di amicizie, è fatto di tendenze e non di convinzioni». Poi c'è un'altra protagonista, un'altra finestra da aprire, cioè quella di Daisy, no? Madonna direbbe che è una material girl, no?
Certo, perché? Perché è una donna che non si riesce a staccare dal suo matrimonio, essendo una vera pop amante del lusso e della bella vita. Una donna che probabilmente io potrei definire vuota, perché diciamo che l'amore, quello che vede lei, è soltanto quello legato ai soldi. In effetti Tom la conquista comprandole un gioiello, ora non so di quanti soldi,
6.000 dollari, una
quindi
collana.
Quindi pensa un po' tu, una donna che è stata amata per tutta la vita da Gatsby, che per riconquistarla quindi compra una mega casa,
una villa,
una grande villa. Tom che cosa fa però? Tom porta, diciamo, verso la strada Daisy, dire sì, ok, hai soldi Gatsby, però come la butti questi soldi? Affrontando, diciamo, una vita da contrabbandiere. Quindi la figura di Daisy è quella di voler vedere l'amore soltanto legato ai soldi. Quindi se Gatsby mi vuole conquistare con dei soldi sporchi, con soldi nati appunto dalla frode, in automatico anche l'amore che lui ha nei miei confronti è legato alla frode. Io direi che per lei amare vuol dire essere semplicemente comprata.
Bene, altre finestre da aprire sono quella, innanzitutto una legata allo stile del grande,
certo,
Gatsby.
Certo.
È uno stile asciutto, il romanzo è, ogni parola sembra ben calibrata e non serve aggiungere altro. È uno stile asciutto, è uno stile che ricorda un po' i romanzi di Harry James o anche di romanzi di Conrad. Poi secondo me un'altra finestra da aprire è quella legata al mondo del consumismo.
Certo. Soprattutto nell'epoca americana.
Nell'epoca americana degli anni, i cosiddetti anni ruggenti. Non vogliamo rovinare il film del romanzo, ma diciamo che nella strada tra Long Island, West Egg e la New York è intesa come Manhattan, no? La parte più urbana, c'è una piccola pompa di benzina, un luogo che sembra dimenticato da Dio, sporco e quant'altro, dove c'è un benzinaio. Ecco, questo benzinaio ha una moglie, Myrtle, che ha una relazione con Tom. Per questo capiamo che nessun personaggio è puro. Tu prima dicevi, Tom punta il dito contro Gatsby e dice: dove li hai presi questi soldi?
Certo,
tu in realtà sei un
certo
contrabbandiere. Ma lui stesso è in realtà un infedele, un uomo anche lui annoiato da quel matrimonio. Ecco, è molto bella la parte, quello dicevo, della pubblicità, perché davanti a questa pompa di benzina, questo benzinaio che ha una moglie, Myrtle, che ha una relazione con Tom, c'è una pubblicità. Una pubblicità di uno studio, mi sembra, dentistico, o comunque di un dottore, in cui campeggiano due grandi occhi. E Fitzgerald dà un grande significato a questi due grandi occhi, perché il benzinaio, forse per bassa qualità dell'istruzione, o perché comunque in quei tempi c'era chi si divideva tra un'alta istruzione e un lavoro manuale, in questo caso il benzinaio, ecco, questi occhi vengono definiti da questo uomo gli occhi di Dio. Ecco, in una società dove c'era la religione, gli occhi di un cartellone pubblicitario non erano certo gli occhi di Dio.
Certo.
Ma negli anni 20, dove mano a mano si sta sempre più scemando, poi in una realtà americana che va miliardi di anni luce avanti a quella italiana, pensa, noi negli anni 20 ancora stavamo a fare il rosario, però,
sì.
Però lì in quel senso è andata avanti, ecco. Dio è visto, la pubblicità è visto come Dio, quindi gli occhi di una pubblicità che in fondo è carta e colla, vengono visti come Dio.
Abbiamo parlato di Daisy, abbiamo parlato di Gatsby, adesso parliamo di una coppia, Tom e Daisy. Una coppia che potrebbe rappresentare l'aristocrazia americana, ma che fondamentalmente sarebbe un controsenso, perché l'aristocrazia americana di per sé non esiste, è una vera e propria coppia vacua.
Ecco, adesso leggiamo una parte di un brano presente nel libro, ma anche nel film di Baz Luhrmann, è stato
citato,
che spiega molto bene qual è il rapporto tra Tom e Daisy con il resto del mondo.
Erano gente indifferente, Tom e Daisy, sfacellavano cose e persone, e poi si ritiravano nel loro denaro e nella loro ampia indifferenza, con ciò che comunque li teneva uniti, e lasciavano che altri mettessero a posto il pasticcio che avevano fatto.
Ecco, questo spiega benissimo come Tom e Daisy siano i rappresentanti di un certo di una certa generazione americana e una certa classe sociale americana che ha avuto tutto dalla vita, ha avuto i soldi, ha avuto la fortuna. Tom è un ex giocatore di polo e quindi anche dal punto di vista del merito sportivo se li ha guadagnati quei soldi. Questo non vuol dire che si è sbagliato come li abbia avuti, ma come poi ci si rapporti alla vita. Ecco, Tom e Daisy sono delle persone vuote perché, qui dice bene, si ritiravano il loro denaro nella loro ampia indifferenza, perché loro hanno i soldi e quindi non si sentono come quella, come quella americana materiale, certo. Tutto può essere comprato e se tutto può essere comprato si può fare di tutto, e gli errori, e quindi più psicologici che materiali, che si compiono, ma soprattutto anche materiali, come vedrete chi leggerà il libro, vediamo che loro però se ne disinteressano. La loro indifferenza dell'essere in questa bolla di sapone, in questo piccolo mondo fatto di poche persone ricche che si parlano tra loro, lasciano però delle gravi conseguenze nelle persone che non sono parte di quel mondo.
Sì, loro convinti più che altro che con i soldi possono in questo caso comprare tutto, e fondamentalmente la vita non si compra.
Che poi è quello che avrebbe voluto anche fare Gatsby, no? Comprare il passato. Certo. Comprare il passato però è difficile, perché non si possono ricreare delle azioni che si sono già ripetute, ma soprattutto delle emozioni. Si possono ricreare.
Bravo.
Ma portare dalla, come erano in partenza, no.
Sì, l'illusione di Gatsby è quello di poter conquistare la sua donna comprandola. E già questo comunque è un errore di per sé, perché purtroppo le emozioni non si comprano.
Ma la differenza sostanziale, però, secondo me, tra Tom e Gatsby è che Tom è molto più vuoto, perché Gatsby viene da un'infanzia povera, e venendo da un'infanzia povera non riesce da una parte a gestire i soldi, quindi fa questi party, queste feste così maestose, eccetera, però dall'altro ha un valore, cioè quello della forza dentro, che Nietzsche direbbe la forza dionisiaca, che è spiegata molto bene in questo brano che adesso andremo a leggere.
Perfino in quel pomeriggio dovevano esserci stati momenti in cui Daisy non era riuscita a stare all'altezza del sogno. Non per sua colpa, ma a causa della vitalità colossale dell'illusione di lui che andava al di là di Daisy, di qualunque cosa. Gatsby vi si era gettato con passione creatrice, continuando ad accrescerla, ornandola di ogni piuma vivace che il vento li sospingesse a portarla di mano. Non c'è fuoco né gelo tale da sfidare ciò che un uomo può accumulare nel proprio cuore.
Ecco, questo è bellissimo, perché in poche parole ci spiega come Gatsby, la sua vitalità, l'ottimismo della sua volontà e vitalità va oltre le persone vuote. Quindi Daisy, che da 5 anni non lo vedeva, ne rimane ancora di più affascinata, e ora che ha più soldi potrebbe gettarsi tra le sue braccia, ma è una vitalità che lei non riesce a contenere, ne viene sopraffatta. E quindi Gatsby riesce anche, infatti è bellissimo il titolo, perché è The Great Gatsby, che certo. È difficile da tradurre in italiano, in una traduzione italiana se l'ha tradotto con il magnifico Gatsby, ma non viene reso bene, perché great è proprio è un aggettivo che indica sia grandezza, ma sia è un aggettivo di stima. E noi lo capiamo che si chiama Grande Gatsby da Nick Haraway, il narratore, che lo guarda e lo vede come un semidio, ed è però l'unico in grado di non mitizzarlo, cioè vede le sue grandi qualità ma non lo giudica. Tutte le altre persone che sono presenti alla festa dicono potrebbe aver ucciso un uomo, è il parente del Kaiser, eccetera, ma sono quei discorsi che si fanno tra conoscenti all'interno di una festa che ha organizzato qualcuno che non si conosce.
Quello, bravo, che non si conosce.
E infatti vedremo in una parte del romanzo, quando, non vogliamo svelare quale, ma in quale Gatsby avrebbe bisogno, anche se non è cosciente, avrebbe bisogno che venissero tante persone, non verrà nessuno.
È vero.
Ecco, il fatto che lui poi rimanga solo è la metafora di questo romanzo. Sembra veramente di stare parlando di questi anni, quando in realtà si parlava degli anni 20.
Anni 20.
Adesso noi siamo tutti tornati dai social network, eccetera, ma ci sentiamo ancora più soli. Ecco, per questo è importante questo romanzo, perché il sogno americano, il sogno dell'uomo che si è fatto da solo, qui si infrange contro una realtà che è cinica. Ecco, quindi noi per chiudere vi consigliamo di leggere questo romanzo, ma soprattutto di seguire come sempre il Biblioteradio.
Certo.
Adesso andiamo alla seconda parte. Perché ci vuole orecchio?
E Ed eccoci arrivati alla seconda parte del nostro programma. L'autrice di cui parleremo oggi è Monia Cogliagni.
Monia ha sempre scritto da chi ha memoria, ma con A proposito di Daphne si cimenta per la prima volta con il romanzo e per la prima volta ha ricercato con esso la pubblicazione. Lo scritto è stato subito ben accolto da una piccola casa editrice di Varese, la 0111 Edizioni, casa che ha pubblicato il lavoro senza richiederle alcun contributo economico. Questo aspetto che Monia ci tiene sempre a precisare perché è contrario a quella che è tutta l'editoria a pagamento.
Credo sia meglio autopubblicarsi piuttosto che dare soldi a un marchio per farlo. La casa editrice, se c'è, deve investire e pubblicare senza spese per l'autore e con un buon canale di distribuzione, altrimenti non ha senso. Sono molto felice che questo aspetto inizi ad emergere con forti critiche anche da parte di non noti scrittori mondiali, perché non è bello lucrare sui sogni degli scrittori emergenti.
Monia si è accostata alla scrittura anche attraverso dei corsi di narrativa breve. Ama mettersi alla prova e sperimentare più generi per quanto la sua natura, indipendentemente dal contenuto trattato, la porti sempre ad avere uno stile chiaro, immediato e mai troppo viziato.
Non amo che scrive volutamente difficile, portando i lettori ad aprire il dizionario ogni 2 minuti. Non è così che si dimostra la capacità di scrittore.
L'amore per la scrittura e per la psicoterapia hanno generato mano a mano l'idea che per la storia di Daphne, che dopo tanti riscontri ricevuti sullo stile e sui contenuti, Monia trasformerà anche in un soggetto cinematografico, sia per l'interesse verso quel tipo di scrittura, sia per la speranza che un giorno possa essere proposta a qualche regista o produttore. Del resto, per Monia,
sognare è fondamentale, anche quando ti dicono che è impossibile. Parte tutto da lì. E ora parliamo del suo libro a proposito di Daphne. Innanzitutto diciamo che la storia di Daphne, una giovane pittrice milanese, è eccentrica nell'aspetto e nel modo di pensare, quanto riservata e chiusa nelle relazioni sociali, che conosce e si innamora di Roberto Chellini, che lei chiamerà Bob, docente e consulente in ambito pubblicitario, che però ha anche lui una forte passione per la pittura. Bob appare da subito come l'uomo impossibile da conquistare veramente, ma quella che all'inizio sembra solo una passione irrefrenabile sfocia in un amore che trasporta entrambi in un sogno invidiabile. Con la convivenza, ciò che all'inizio sembrano difficoltà dovute alla loro differenza d'età e di vissuto, pian piano diventa un incubo. Daphne subisce la prevaricazione e le violenze di Bob, che col tempo diventano fuori controllo, fino alla completa sopraffazione. Solo la scoperta di segreti inaccettabili porterà Daphne ad andarsene. Ma la ragazza, tornata a un'apparente normalità, scoprirà che quando si tratta di Bob, nulla è mai come sembra, fino alla fine.
Diciamo quindi che il romanzo sviluppa al contempo 2 aspetti importanti del nostro momento storico, come quello della violenza tra le mura domestiche e la difficoltà per chi si occupa di arte tradizionale di lavorare realizzando i propri sogni, ma nello stesso tempo rimanendo se stessi in modo autentico, specie in una realtà frenetica come quella della lavorativa Milano. La storia d'amore tra Bob e Daphne, oltre a quello che abbiamo già detto, il tema della violenza e della prevaricazione, da parte di lui naturalmente, è contornata da continue scoperte e rivelazioni, mezze verità e certezze distrutte, che metteranno sempre più a dura prova la giovane Daphne, sia nel fisico che nella mente. Il finale va sicuramente in una direzione inaspettata e molto coraggiosa, tenendo fede al gioco dell'autrice di non far mai sembrare le cose come sembrano, o come il comune buon senso necessariamente si aspetta. Ma oltre alle criticità vissute dalla vittima delle violenze, che come abbiamo detto fisiche e psicologiche, Moni analizza e racconta quello che è il disagio della protagonista maschile, e ciò che lo porta a tali atteggiamenti. Questo non è naturalmente per giustificarne i comportamenti, ma per raccontarne le cause da cui poi arrivano questi comportamenti. Moni sottolinea come nella storia di Bob e Daphne le vittime siano 2 e come siano proprio le soluzioni che i 2 tentano per risolvere il problema in realtà a peggiorarlo. Un altro importante messaggio che viene lanciato nel romanzo è quello dell'importanza di dimostrare il proprio valore rimanendo se stessi, e in questo c'è una forte e sentita critica alla società italiana, basata sempre troppo sulle apparenze. Ah, ma attraverso la protagonista, l'autrice lancia un messaggio a favore di tutti coloro che in qualche modo non vogliono scendere a compromessi con se stessi, per trovare la propria realizzazione sia personale che professionale. Una critica all'abito che fa il monaco
e ai ritmi troppo frenetici di certi ambiti di lavoro creativi, che spesso tolgono l'anima a ciò che si fa. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion. Walking by my side, her lovely loca.
Siamo qui con Luca Marinangeli, autore di Le cattive compagnie in tutte le librerie da settembre 2012. Luca ha 24 anni e frequenta economia.
Pubblicato a settembre con Future Edizioni di Perugia, e la sua prefazione è stata curata e scritta dal critico d'arte Alberto D'Atanasio.
Allora, io ti farei una domanda che non ti ha mai fatto nessuno. Come hai iniziato a scrivere?
Bene, questa è una domanda proprio geniale, effettivamente. Allora, tutto molto strano, perché è nato addirittura in terza elementare, quando mi era stato chiesto di scrivere una poesia per un concorso per bambini. Ne avevo scritta una che mi piaceva, non era stata scelta dal maestro, me l'ha fatta scrivere un'altra che a me faceva schifo e ha vinto. E quindi è nato tutto così, incredibilmente. Poi sono stato fermo per tanti anni e poi, per sbaglio, ho rincontrato un mio ex professore del liceo, che è appunto il professor D'Atanasio, che è anche critico d'arte. Parlando del più del meno, gli ho fatto leggere qualche brano, abbiamo aspettato, io ho aspettato qualche settimana per la risposta. È stata una risposta un po' che mi ha un po' spiazzato, perché mi ha detto: beh, 10 brani molto carini, fammene 30 così facciamo il libro. E quindi in 24 anni ho dovuto scrivere 10 brani, e poi gli altri 30 che sono nel libro, insomma, in neanche un mese. È stato un po' terrificante.
Perché si dicono cattive compagnie?
Allora, ogni volta che mi viene chiesto questo rispondo sempre in maniera diversa, perché la risposta, insomma, non mi viene mai. Allora, diciamo che eravamo lì a pensare a questo libro e ci è venuto in mente questo titolo. Da lì poi siamo partiti, abbiamo diviso il libro in 3 capitoli, che appunto La rincorsa, lo slancio e la caduta, che rappresenta un po' quello che secondo me è la vita di ogni persona. Le cattive compagnie non intese come compagnie cattive. Una cattiva compagnia potrebbe essere un amico che ti tradisce, per esempio, però è comunque qualcosa che ti fa crescere. La differenza con una compagnia cattiva, che è per esempio un amico, sempre riprendendo l'esempio di prima, che non è presente o che ti dice sempre sì solamente per darti ragione e non ascoltarti. Quindi diciamo cattive compagnie tutto ciò che, nel bene o nel male, è presente intorno alla persona e che lo aiuta a crescere. Insomma, queste cattive compagnie le ho trascritte in forma letteraria, se vogliamo.
Beh, io direi di passare dalle cattive compagnie alle buone compagnie, anzi ottime compagnie. Con chi ti prenderesti una birra in una fredda notte d'inverno? Con quale poeta sceglieresti?
Sembra banale, però chiaramente ho sempre stimato la poesia dei poeti maledetti, quindi se Charles Baudelaire è libero una sera, chiamasse se ce la fa, insomma, sono sempre disponibile.
Salutiamo Baudelaire e chiediamo di accettare il nostro invito.
Io faccio domande un po' più serie. Diciamo che è una curiosità: perché ti trovi più a tuo agio con la poesia?
Allora, la poesia, iniziamo con il concetto che ho quasi ogni tanto provato, sperimentato anche a scrivere romanzi o comunque in prosa, però arrivo sempre alla terza pagina, poi mi annoio e smetto di scrivere. Allora ho incominciato a dire: beh, forse è il caso di scrivere in maniera più sintetica l'idea che ti viene in mente. Diciamo che mi trovo più a mio agio perché in un romanzo, se la storia fa schifo, può sempre esserci un buon dialogo, un personaggio descritto molto bene. La poesia questo non lo fa, non ti può aiutare. Quindi una virgola messa male, la parola non giusta al momento giusto, può far crollare tutta la poesia. È un senso anche di sfida con me stesso, cioè riuscire a descrivere con poche righe qualcosa che provo io e che mi auguro poi possa anche passare ad altri.
Allora, la tua casa editrice si chiama Future Edizioni, quindi come non prendere la palla al balzo e dirti cosa farai nel futuro, quali sono i tuoi progetti?
Allora, diciamo che il libro appunto è uscito a settembre, abbiamo fatto già delle presentazioni a Foligno con l'ente Giostra Quintana, anche perché il libro collabora con l'ente Giostra Quintana di Foligno per un progetto di beneficenza. Infatti parte del ricavato andrà per l'acquisto di un mammografo di ultima generazione per l'ospedale proprio di Foligno, quindi abbiamo unito anche un po' la beneficenza, l'utile al dilettevole. Poi siamo stati a Bologna, al Circolo degli Artisti di Roma e ecco al Trottamundo di Perugia, proprio qui. Quindi per adesso andiamo avanti con le presentazioni, dovremo ancora spostarci in Umbria e poi più in là Firenze e Milano, vediamo un po' il futuro come andrà. Per le prossime pubblicazioni staremo a vedere, già c'è in cantiere qualcosa, sempre di poesia, ma non solo, poi vedremo, vi farò sapere.
Andrea ti seguirà sicuramente, certo. Fidati. Dove possiamo trovare la tua raccolta?
La raccolta può essere acquistata tranquillamente in tutte le librerie presenti nel territorio umbro e può essere richiesta anche tramite internet sul sito della Future Edizioni. Quindi basta andare su Google, Future Edizioni, e si acquista direttamente là.
Tutti i nostri amici che ci seguono dovrebbero saperlo fare, certo. Cioè, nel caso se mandateci una mail a biblioteradio@gmail.com. Ti faccio un'ultima domanda. I personaggi, l'universo delle tue poesie, di cosa parla? Quali sono le tematiche più importanti, quelle a te più care?
Allora, le tematiche che sono state più utilizzate, più trattate nel libro, sono un po' quelle che mi hanno più colpito nella vita, quindi si può parlare appunto della vita in senso molto più ampio, si parla di erotismo, di amore, si parla di dolore, di malinconia, tutte quelle piccole sfaccettature che ho vissuto sulla mia pelle. Però diciamo che più che sensazioni sono stati particolari, quindi queste poesie che sono 51 brani molto brevi, che sono proprio dei colpi, un determinato momento della realtà vera descritto in maniera poetica, quindi più che descrivere una sensazione ho preferito descrivere proprio un momento con tutte le cose che ci sono intorno, anche fisiche più che mentali.
Ti faccio un'ultima domanda, ma quando tu fai economia, no?
Sì.
Quando tu ti trovi in quelle aule con quelle cifre scritte sulla lavagna, ti viene mai di astrarti, di pensare alle tue poesie? Sono nate delle poesie durante le lezioni di economia oppure hai un momento particolare tuo quando le scrivi?
Scrivo quando capita, anche durante la lezione di economia, e forse anche questo è il motivo per il quale sono fuori corso da un paio d'anni, quindi c'è questo piccolo problema.
Ecco, ringraziamo tanto Luca, bello, soprattutto bello, bravo, e comprate il suo libro, ragazzi.
Grazie.
Ciao.
Mille.
Adesso passiamo alle poesie di Luca, raccontate da Barbara.
Ciao a tutti da Barbara. Il poeta di oggi non ha bisogno di presentazioni perché lo abbiamo avuto qui in radio, abbiamo avuto questa fortuna e quindi posso far parlare direttamente la sua poesia. Della raccolta Le cattive compagnie io ho scelto due poesie sulla morte, che è sicuramente una cattiva compagnia, che però ha in sé anche dei messaggi positivi. Io penso che questo sia il significato dell'intera raccolta, quello che ne emerge, perché poi tra le intercapedini, tra le fessure di questa poesia molto lucida, molto drammatica, molto disincantata, si insinuano sempre dei messaggi di positività. La prima poesia che ho scelto è La regina dei cieli, che parla della morte ma che ha in sé un messaggio legato al sogno, che poi è una delle dimensioni della poesia. La regina dei cieli. Marciremo in queste celle, durante le docce, tra i carcerati, nudi. Freddo sarà l'amore che ci prenderà alle spalle e la voglia di scappare e di annusare ancora il mare. Perdere ancora quel tempo che ogni tanto cerco di ammazzare. Siamo tutti complici di un omicidio contro la noia e le paure. La notte, sogno finestre senza sbarre. La notte, sogno un colpo al cuore, in silenzio, scomparendo. Morire sorridendo, come in un bel sogno in cui si muore. La seconda poesia che ho scelto si intitola Twist cardiaco e anche qui si parla appunto della morte, ma anche della poesia e di come si affidi poi attraverso la penna alla poesia il proprio messaggio di speranza verso la vita. Twist cardiaco. Al cospetto di ciò che neppure è malattia, la metamorfosi psichedelica del cuore. Capisco ora l'inafferrabile destino, perché la paura è solo della vita, del non godersela tutta come è giusto che sia, che poi la morte è solo uno stupido momento, l'ultima strofa di qualunque poesia. con la poesia di Luca Marinangeli, con le sue cattive compagnie, edita da Futura Edizioni, che vi consiglio, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata con il Biblioteradio, mercoledì alle 15.30 su radiofonica.com. Ciao!